Presidente, signori giudici, abuso ancora della vostra pazienza, se c'è un residuo, diciamo, di forza nel continuare anche da parte mia, per concludere il discorso in relazione sempre ai principi giurisprudenziali che possiamo invocare in relazione alle fattispecie di reato contestate, oltre alla falsità ideologica, e cioè la calunnia e il delitto di abuso d'ufficio che compare in una delle accuse formulate. La contestazione del delitto di cui l'articolo 368 del Codice Penale richiede di verificare se le condotte di falso documentale che sono state ascritte agli imputati, che riguardano la costruzione di un compendio indiziario a carico degli arrestati denunciati dall'autorità giudiziaria, ecco, queste condotte possono essere ritenute non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo psicologico, integranti anche la fattispecie della calunnia. Dico soprattutto in relazione all'elemento psicologico, perché mentre nelle condotte di falso documentale possiamo ritenere che l'area del dolo possa ricomprendere anche un dolo eventuale, questo non possiamo dire invece in relazione alla calunnia, perché l'interpretazione giurisprudenziale è netta nel ritenere che l'elemento della certezza della innocenza dell'accusato è un elemento che la norma, la fattispecie penale, esprime nel senso di richiedere su questo elemento un dolo diretto e quindi il dolo eventuale non rappresenterebbe sotto il profilo psicologico un elemento in grado di sorreggere la fattispecie di calunnia. Ora, l'intersecarsi però di condotte che costituiscono anche calunnia reale, calunnia diretta, riduce le alternative che possono indurre a una diversa interpretazione e qualificazione delle attestazioni oggettivamente false che sono riprodotte nei verbali, atti pubblici. E le condotte di falso sono, d'altra parte, così univoche per certi aspetti che potrebbe essere più agevole la dimostrazione dell'elemento soggettivo, a seguire sempre il principio giurisprudenziale per cui la prova dell'elemento soggettivo nel delitto di calunnia di norma si immedesima proprio con la prova delle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa. Abbiamo già richiamato precedenti giurisprudenziali che esprimono questo principio, l'abbiamo richiamato nella memoria istruttoria. Si dice da parte della giurisprudenza, infatti, che l'individuazione dell'elemento soggettivo sotto la specie del dolo generico, cioè consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività del fatto attribuito all'imputato, è evidenziata di norma dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, da cui con procedimento logico-deduttivo è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Quindi la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'incolpato è innocente si immedesima con la prova di queste circostanze che attengono all'azione delittuosa. Noi abbiamo quindi la possibilità di dimostrare che le circostanze maggiormente significative ai fini della consapevolezza di ciascuno degli imputati, della insussistenza delle condotte criminose degli arrestati, attraverso l'analisi che abbiamo già svolto, relativa proprio alle dichiarazioni degli imputati in relazione a quanto gli imputati avevano avuto la possibilità di percepire attraverso la loro partecipazione all'operazione. Si è dimostrato che per ciascun imputato vi è una consapevolezza che riguarda almeno uno dei segmenti fondamentali che contribuiscono a definire le false accuse che sono state costruite nei confronti degli arrestati, dei denunciati, quindi occupanti della scuola Diaz, o perlomeno nei confronti di taluno dei soggetti arrestati. Le circostanze che si ritengono rilevanti sono state già richiamate e sono da considerare accertate pacificamente. Intanto mettiamo in evidenza, dobbiamo mettere in evidenza a questi fini, l'arrivo sui luoghi in tempo utile per percepire e partecipare a tutte le fasi dell'operazione che si snodano attraverso l'ingresso dell'edificio, l'irruzione, e per ciascuno degli imputati abbiamo avuto modo di verificare quando e come si colloca questo arrivo sui luoghi, e quindi rispetto a tutti coloro che hanno sottoscritto i verbali che sono stati analizzati sotto il profilo della falsità geologica, ecco, in ciascuno di questi sottoscrittori, proprio in relazione alle loro dichiarazioni e alla documentazione filmata, non dimentichiamo che coglie anche taluno di loro, la partecipazione all'operazione in una fase, da una fase iniziale, consente di ritenere accertato che in ciascuno di loro vi era la consapevolezza che l'elemento attestato nel verbale, uno degli elementi principali, che è quello del fittissimo lancio di oggetti, che è una delle connotazioni più evidenti della condotta di resistenza ascritta ai denunciati, ecco, questo elemento non sussisteva. Dobbiamo però, per analizzare questo profilo, rifarci a alcuni principi giurisprudenziali. Ci troviamo di fronte a due orientamenti della giurisprudenza. Ce n'è uno consistente, ma più risalente, che afferma che il reato di calunnia è integrato anche attraverso l'indicazione di circostanze diverse e più gravi di quelle realmente verificatesi. È un indirizzo che trova il capostipite precedente nell'84 e si snoda fino a anni più recenti. Un altro orientamento, ribadito ancora di recente, ritiene invece che sia più coerente con il fondamento giuridico del delitto di calunnia, che è individuato nell'interesse al regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, ecco, più compatibile con questo fondamento, il principio per cui la calunnia ricorre soltanto quando il fatto oggetto di incolpazione è essenzialmente diverso rispetto a quello denunciato. Ora, la diversità essenziale si avrebbe soltanto quando il fatto, cito la massima, viene alterato in modo tale da rappresentare nei suoi elementi costitutivi un titolo di reato sostanzialmente diverso dal vero. Non rientrerebbero in questa nozione la configurazione di circostanze aggravanti che non alterino la gravità oggettiva del fatto. Qui la giurisprudenza, questo orientamento non è chiarissimo, ma le circostanze a cui allude questo orientamento non sono circostanze in senso tecnico, vale a dire ci possono essere, esclude che possa integrare la calunnia, circostanze di fatto più gravi che però non alterino in modo essenziale il fatto criminoso addebitato. Entrambi questi orientamenti, quindi il primo che ritiene sufficiente integrare la calunnia l'aggravamento di circostanze di fatto rispetto a un fatto addebitato al falsamente accusato, e l'altro orientamento opposto, ecco, entrambi questi orientamenti possono considerarsi applicabili nel nostro caso. Perché se consideriamo che, ad esempio, l'accusa di resistenza che ha scritto in concorso a tutti gli occupanti dell'edificio, la configurazione delle condotte di resistenza, come sono descritte nei verbali, anche in astratto, sono rappresentate queste condotte in modo tale da essere qualificate come una resistenza collettiva. È l'unico modo per poterla scrivere alla generalità degli arrestati. Dai verbali desume la descrizione di condotte in progressione. C'è una prima forma di resistenza che si attua con il barricarsi da parte degli occupanti all'interno dell'edificio. Questo consente loro di prendere tempo, di armarsi rudimentalmente, di attendere l'arrivo dei poliziotti, di riversare su di loro una pioggia di oggetti e finalmente, in progressione, di affrontare le forze di polizia intervenute con colluttazioni corpo a corpo e di tendere all'interno dell'edificio ogni sorta di agguato, anche con armi improprie. Quindi è una resistenza che si snoda progressivamente, è rudimentalmente ma visibilmente organizzata ed è di seria consistenza. E solo questa dimensione consente ovviamente di qualificarla come resistenza collettiva posta in essere da molte persone, e solo questa resistenza, tra l'altro, è quella che giustifica la consistenza dell'intervento repressivo e della reazione delle forze dell'ordine. Quindi l'accentuazione della gravità della condotta non è una connotazione che è priva di rilievo su un nucleo del fatto che rimane immutato, ma è in grado di incidere sulla stessa configurabilità del reato a carico di tutte le persone. Singoli isolati episodi, lo sparuto lancio di oggetti o colluttazioni isolate non avrebbero ovviamente la stessa idoneità per essere, qualificati come condotta di resistenza in grado di sostenere l'arresto collettivo. Uno degli elementi però più eclatanti, più volte messo in evidenza, è che nessuna condotta di resistenza descritta negli atti era ascrivibile a coloro che erano stati trovati all'esterno dell'edificio, emblematico il caso sempre di Markovec. Questo è un dato inoppugnabile. Né prima né dopo può qualificarsi in capo a questo soggetto arrestato la resistenza. È un soggetto in fuga che viene colto e malmenato è gravemente ferito. Nonostante, ecco, la obiettività di questa situazione, abbiamo visto come il dato sia assente nella rappresentazione dei verbali. L'omissione di questo dato, il Tribunale noterà che è stata, questa omissione è stata menzionata nel capo di accusa che riguarda l'abuso d'ufficio come elemento e circostanza da cui si poteva desumere da parte degli imputati la macroscopica carenza di elementi di prova nei confronti di questa persona pure arrestata e in misura minore anche nei confronti di altre persone sempre menzionate nel capo di accusa che riguarda l'abuso d'ufficio, altre persone che erano state trovate all'esterno dell'edificio, anche se non appare così dal tenore degli atti, all'esterno dell'edificio perché fuggite da quel luogo. E erano missioni che, a ben vedere, potevano anche avere una rilevanza autonoma per una contestazione sotto il profilo della falsità ideologica. Però, per quanto concerne il delitto di calunnia, il dolo della calunnia può essere desunto anche proprio da questa lacuna nella rappresentazione di fatti che sono posti a fondamento dell'arresto indiscriminato e rivolto a tutti i presenti dell'edificio. Tutti i presenti che sappiamo non essere proprio tutti. E' chiaro che lungi dall'essere il frutto di un'approssimazione la cui genesi è alquanto improbabile, insomma, questo è un Markov, uno dei feriti più gravi. Il silenzio serbato su queste, sulle circostanze che riguardano la sua vicenda, la vicenda di una persona che è arrestato per resistenza aggravata, concorso in intenzione di arma da guerra, associazione a delinquere, diciamo, il silenzio su queste circostanze è un'espressione chiara di volontà, come ho accennato prima, di non far apparire fatti che avrebbero richiesto spiegazioni ben diverse da quelle che sono poi attestate nei verbali. Quindi ci troviamo in presenza di una consapevole denuncia di una persona che è totalmente estranea agli addebiti. Anche in relazione alle omissioni dolose di questo tipo, in relazione proprio al delitto di calunnia, la Cassazione ha stabilito il principio per cui la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori dal contesto e far apparire come illeciti o come illeciti di natura più lesiva i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. Deve trattarsi di un'omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato. È chiaro che tutte quelle omissioni che riguardano appunto in relazione al delitto addebitato di resistenza, riguardano le persone che sono fuggite dall'edificio, arrestate fuori, le conoscete queste situazioni, si tratta di Jaroslav Engel, il cittadino polacco, Laura Jäger, lo Sabo Jonas. Chiaro che queste persone non sono state colte nell'atto di commettere resistenza o possono essere accomunate alle altre persone presenti nell'edificio quando appunto la rappresentazione del verbale è tale da non sottolineare e non evidenziare le circostanze di fatto diverse in cui è avvenuto l'arresto di queste persone. La mancata specificazione però delle condotte attribuibili a ciascuno degli arrestati è un dato che così evidente che ha portato i giudici per le indagini preliminari, salvo un caso, a non convalidare nemmeno l'arresto. Ora, dire che un arresto non è convalidato perché non è possibile attribuire una condotta specifica agli arrestati significa proprio riconoscere che Il resto è totalmente infondato. E addirittura la stigmatizzazione di questa carenza di elementi individualizzanti in relazione all'adozione della misura precautelare è comparsa nella inchiesta amministrativa, nella relazione ispettiva del prefetto Michalizzi. E qui abbiamo addirittura, sotto il profilo disciplinare, evidenziata questo operato a tal punto negligente da meritare una valutazione anche nel merito proprio dell'attività di polizia giudiziaria. E ovvio che questa non è una negligenza, perché ricostruite nel modo in cui le indagini hanno permesso, le modalità in cui si è snodata progressivamente l'operazione e in particolare la perquisizione che ha consentito raccogliere gli elementi di prova a carico degli arrestati, ecco, questa modalità, che non è casuale ma una modalità prescelta consapevolmente, rende ragione del fatto che la mancata specificazione delle condotte è consapevole. Quindi la consapevolezza della falsa accusa la si può desumere proprio dal modus operandi che è stato adottato nel corso della perquisizione e che si è sentito il bisogno poi di coprire con un'attestazione falsa. Richiamo appunto il tenore dei verbali in cui si dice che l'attribuzione individuale del possesso di oggetti sequestrati non è avvenuta non per volontà degli operanti, ma per comportamento reattivo degli occupanti. E di queste modalità i sottoscrittori degli atti di denuncia all'autorità giudiziaria erano perfettamente dotti. E questa modalità adottata uniformemente è evidente che sia stata una modalità oggetto di un ordine, di una direttiva proveniente dai funzionari che in loco hanno diretto l'operazione, se non addirittura programmata e preventivata in precedenza, nella fase di preparazione dell'operazione. Ecco che, lette sotto il profilo della costruzione di una falsa accusa, le modalità di perquisizione che si svolgono con l'indistinto ammasso di oggetti, con la decontestualizzazione dei rinvenimenti, porta alla creazione artificiosa di un significato probatorio in relazione al possesso di oggetti che crea artificialmente un'accusa che non potrebbe essere sostenuta. E il riferimento è ovviamente all'arma impropria, all'oggetto qualificabile come arma impropria, soltanto se legato ad una falsa attestazione di un'azione dinamica che presuppone l'uso di questo strumento qualificabile come arma impropria. Ma la condotta più pregnante sotto il profilo costituente proprio immediatamente una calunnia reale è quella rappresentata dall'estrazione dei supporti metallici degli zaini, poi diventate le sei mazzette di alluminio ricurvo sequestrate. Abbiamo avuto importanti conferme testimoniali al dibattimento e anche riconoscimenti di quelle mazzette di alluminio ricurvo. Ho citato forse già nelle udienze precedenti il caso di Michael Gieser, che ha dichiarato di essersi accorto quando è stato restituito lo zaino che mancava, che si afflosciava, che mancava di questi sostegni, ma c'è la testimonianza della cittadina canadese Sylvie Wright, che descrive l'operazione di perquisizione al piano terra, modalità che vedevano appunto la costrizione degli arrestati feriti a stare a terra con la testa abbassata, la teste rimane colpita da questa attività di estrazione dell'intagliatura degli zaini. Dice la testa: ho visto che svuotavano i sacchi, tiravano fuori roba dai sacchi, dagli zaini, e poi tiravano via l'intelaiatura dello zaino. E che operazione era questa? Mi ricordo che quando ero con le persone a sinistra avevano buttato tutto sulla destra, avevo alzato gli occhi e ho visto che facevano questa cosa qui. E la testa riconosce nelle fotografie, ecco, dice: i pezzi di metallo sembrano le parti che toglievano dal telaio degli zaini. Ricordo perché mi sembrava una cosa strana da fare in quel momento. C'è un altro test che descrive un'operazione analoga, ancora, come dire, più evidente, il test Richard Moth, che dichiara: negli zaini c'è un telaio di metallo, hanno tolto questo telaio di metallo dallo zainetto. Questo l'ha fatto un poliziotto? Sì, ha preso questo telaio e lo faceva vedere, lo sventolava in giro, faceva vedere questo telaio. Può dare un significato a questo gesto, è come se lui lo sventolasse come per dire che questo può essere usato come un'arma. Queste operazioni vengono svolte, se non davanti agli occhi, o comunque alle teste abbassate dei perquisiti, davanti agli occhi dei colleghi e dei funzionari che in quel momento dirigevano, avrebbero dovuto dirigere l'operazione. Abbiamo visto come nessuno l'ha fatto poi. E lo stesso, diciamo, ecco, sempre in relazione alla costruzione di queste accuse, ha un significato il non poter ricondurre i coltelli e i coltellini a qualcuno, perché il bagaglio del viaggiatore può consentire sicuramente il possesso o la detenzione di uno strumento simile. Certamente questo oggetto prelevato dal bagaglio allude all'utilizzo attuale nel contesto dell'irruzione. Ma dobbiamo giungere all'azione paradigmatica per eccellenza, che è quella relativa alla collocazione delle bottiglie Molotov, con tutte le precisazioni e le sfumature già analizzate. Ma qui lo spostare il luogo di rinvenimento da una parte all'altra, lo spostare di qualche metro, significa davvero fornire un appiglio per l'attribuzione collettiva della detenzione di questi ordigni. Quindi il possesso di questi ordigni vale la contestazione di un autonomo titolo di reato. Per quanto, diciamo, sia ancora riconoscibile nelle formule usate, nell'indicazione verbale del luogo di rinvenimento, è riconoscibile ancora la difficoltà a non essere né troppo precisi né troppo generici, però è evidente la volontà di non svelare l'origine del reperto e soprattutto chi è che porta questo frutto avvelenato in quel luogo. La localizzazione che compare nel verbale, appunto, è tale da significare reato o non reato, accusa nei confronti di tutti oppure impossibilità di attribuire il possesso. La falsa attestazione in verbale è direttamente e immediatamente integrante il delitto di calunnia in questo caso. E ritorno al punto, quantomeno chi ha un contatto diretto con il reperto ha la piena consapevolezza di questo fatto. Gli altri ne vengono indirettamente a conoscenza, però attivando un circuito informativo che li rende ben presto consapevoli che non è possibile pervenire a una individuazione più esatta di chi ha rinvenuto e delle circostanze del rinvenimento di questo corpo di reato, che sole possono giustificare l'attribuzione della condotta costituente reato agli arrestati. Ecco, tutti questi elementi indiziari che derivano dalla condotta di diverse persone sia interpretati singolarmente che, come è il corretto metodo indicato dalla Corte di Cassazione, complessivamente. Ecco, tutto questo complesso di elementi che convergono nella ricostruzione di un quadro che è quello della globale costruzione e raccolta di artificiosa di elementi che sostengono a tutti i costi l'arresto. Ecco, questo quadro può avere una sola ipotesi alternativa, che è francamente insostenibile o più inverosimile, cioè bisognerebbe presupporre che rientri nelle prassi operative ordinarie dei poliziotti la manipolazione delle tracce delle fonti di prova, secondo prassi o un addestramento specifico. Quando non c'è la prova, la si deve creare, aggiustare. Ecco. È inverosimile l'ipotesi a fronte, diciamo, di condotte di calunnia reale, che ho ricordato, così pregnanti, che non si possono ritenere, proprio perché attuate in quel contesto, attribuibile all'iniziativa estemporanea del singolo, in un contesto operativo che vede la presenza di funzionari responsabili. Cioè, questo è un dato innegabile. E quindi la lettura unitaria di tutti questi comportamenti che convergono verso un unico obiettivo e risultato, la lettura unitaria non può che essere, fornire la base, diciamo, di una ipotesi che è quella della volontà di pervenire a tutti i costi ad un arresto necessitato per la situazione che si era creata nel sabato 21 luglio, una situazione che richiedeva, come c'è stato da alcuni testi illustrato, richiedeva una risposta eclatante delle forze di polizia per bilanciare un'immagine di inerzia a fronte delle azioni criminose che erano state commesse durante i giorni del vertice G8. Questa, diciamo, modalità operativa e questa necessità di costruire elementi di prova falsi è una necessità che probabilmente si crea sul campo quando le aspettative, pur legittime, pur ragionevoli, vanno deluse da una parte per l'eccesso nell'uso della forza che provoca un numero ingente di feriti e per l'obiettiva inconsistenza sostanziale dell'ipotesi che lì ci fosse il covo. di un gruppo armato, perché i reperti rinvenuti genuinamente non dimostravano questo. E soltanto spiegando e interpretando gli atti, ecco, al di là poi c'è una prima lettura degli atti che richiama davvero la povertà investigativa e che è quella che deve essere stata valutata dai giudici, ma la formulazione degli atti è tale da alludere forse a patrimoni investigativi pregressi o sviluppi di indagine che magari possono ritenersi consistenti. Ecco, le indagini hanno dimostrato che nulla c'era prima e nulla c'è stato dopo. Spiegare la convergenza di tutte queste condotte attraverso un'ipotesi di superficialità, approssimazione, è forse impossibile, tenendo conto che noi discutiamo adesso e critichiamo adesso i verbali sotto questo profilo perché elementi esterni e imprevedibili da parte dei sottoscrittori dei verbali ci dimostrano documentalmente come sono state fatte le operazioni di perquisizione, e mi riferisco ai documenti filmati, cioè nessuno metteva in conto di essere ripreso mentre faceva queste cose. Oggi possiamo dire possiamo poter smentire, siamo in grado di smentire ogni circostanza rappresentata nei verbali proprio per la presenza di questa documentazione. E c'è una logica che presiede a questa confusione che è voluta e questa logica poi presiede logica che nella raccolta degli elementi che presiede poi all'assunzione, o meglio alla mancata assunzione di responsabilità quando si tratta poi di esporsi attraverso una firma dei verbali. E abbiamo già analizzato il fenomeno per cui un'operazione vissuta così come un'operazione positiva e brillante poi non trovi persone che se ne vogliono attribuire l'onore e la paternità e non vogliono attribuirsene i meriti. È la logica che presiede a, dal punto di vista così del comportamento sintomatico, all'allontanamento, come ho già detto in precedente occasione, allontanamento dalla res illicita. E qui il richiamo alla vicenda delle bottiglie Molotov è l'elemento di chiusura. Le bottiglie Molotov sono passate attraverso tutta l'organizzazione. C'è un originario custode di questo reperto, un custode di questo reperto che lo affida a un dirigente superiore con i più alti compiti. Poi c'è un trasporto abusivo, clandestino, c'è la ricomparsa di questo corpo di reato che passa al vaglio di tutta la linea di comando in atto nel teatro dell'operazione. E successivamente passa questo reperto attraverso una gestione che da mani individuate sicure lo fa ritornare di nuovo nell'anonimato, ne rende evidente gli elementi poi di ulteriore manipolazione, la distruzione del sacchetto contenitore, e tutto converge e tutti gli atti e l'accusa poi formulata nei confronti degli arrestati sono convergenti verso un risultato che è quello della impossibilità di risalire alla fonte diretta dell'informazione. Ripeto, sono eventi casuali quelli che poi hanno messo in discussione una costruzione così ritagliata, proprio cucita addosso agli arrestati, e questi eventi casuali sono il fatto che una persona si sia rifugiata sul tetto della scuola Pascoli e Mish Campbell che abbia filmato alcune fasi fondamentali dell'eruzione, abbia filmato l'aggressione a Mark Covell, e così come è casuale anche che fra tutta la documentazione filmata, fra tutti gli operatori televisivi presenti sui luoghi, una emittente privata abbia poi registrato riprese che sono sfuggite probabilmente al vaglio di qualcuno e sono state portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Non c'è nella vicenda emblematica delle bottiglie Molotov lo spazio per ritenere, per far ritenere che ci si possa trovare in presenza di un autore mediato. Lo mette bene in luce questo elemento il giudice per l'indagine preliminare, quando ordina l'imputazione anche di falso nei confronti dell'imputato Troiani. C'è un elemento intenzionale autonomo rispetto ad un ipotetico autore mediato, e che è un elemento intenzionale che porta effettivamente a scrivere nei verbali quello che è una rappresentazione diversa da quello che lo stesso Troiani dà. Osserva il giudice, io vorrei chiudere con queste osservazioni che sono osservazioni che conservano la loro valenza all'esito dell'istruttoria dibattimentale, anche considerato il dato negativo della impossibilità di utilizzazione delle dichiarazioni degli imputati se non contro sé. Gli elementi che il giudice richiama per escludere in quella vicenda l'inganno da parte del terzo rispetto a quanto attestato nel verbale sono così sintetizzati questi elementi. Il giudice dice: nessuno dei funzionari ha ammesso di aver chiesto ed ottenuto indicazioni precise sul luogo dove le bottiglie erano state rinvenute. Tutti hanno sostenuto di aver pensato che altri avrebbero fatto quella domanda. Una domanda non solo doverosa, ma che secondo parametri di comune ragionevolezza avrebbe dovuto sorgere spontanea non appena presa visione dei reperti. Il latore, diciamo, di questo reperto, abbiamo ricordato, era appartenente ad un reparto senza titolo per l'operazione di perquisizione. Già questo fatto indicava provenienza dall'esterno. E l'elemento fondamentale è che, mai sottolineato inutilmente, il sacchetto contenente le bottiglie è stato esaminato dai funzionari presenti. È stato esaminato proprio nel luogo dove è stato portato, cioè nel cortile. E questo è un elemento che doveva quantomeno imporre un vaglio di quelle dichiarazioni che chi ha portato il reperto in un luogo dove non poteva essere stato trovato, in ipotesi poteva aver fornito. Questo, signori giudici, è il quadro che consente di ritenere che anche in relazione al più intenso dolo di calunnia, le false attestazioni contenute nei verbali possano essere considerate pienamente integranti anche la fattispecie di cui l'articolo 368 del codice penale. Devo adesso precisare l'ultima imputazione, che è quella di abuso d'ufficio in relazione all'arresto delle persone presenti nell'edificio. Nella sostanza, l'abuso d'ufficio, nella formulazione del capo di accusa, è questo abuso costituito nell'arresto indiscriminato di tutte le persone nella consapevolezza dell'insussistenza di elementi probatori tali da giustificare questa misura e quindi nella mancanza delle condizioni previste dalla legge per l'adozione di questa misura precautelare. Il pubblico ministero aveva ritenuto di qualificare così quello che nella sostanza è un arresto illegale ed è una condotta che è richiamata e verso cui convergono tutte le altre condotte, perché è l'obiettivo finale. La giurisprudenza fino ad allora aveva affrontato il problema del rapporto fra l'abuso d'ufficio e l'arresto illegale solo sporadicamente, e l'aveva affrontato più che rispetto alla operatività e al concorso possibile fra la fattispecie di abuso d'ufficio e arresto illegale al confronto fra le fattispecie di sequestro di persona e arresto illegale. La recente giurisprudenza si è consolidata nel senso che in fattispecie come quella contestata la norma speciale dell'arresto illegale è quella che più si attaglia. Io cito un precedente più recente, che è la sentenza 2359 del 19-12-2005 Drago, una sentenza della quinta sezione penale che affronta il problema sempre del confronto fra la fattispecie di arresto illegale e sequestro di persona, ma nella cui motivazione non possiamo che leggere la fattispecie che abbiamo contestato agli imputati sotto il diverso titolo dell'abuso d'ufficio. Dice la Corte di Cassazione, l'articolo 606 pone la ragione di incriminazione nell'evento giuridico di arresto illegale. E l'abuso specifico del potere di arresto è una qualificazione essenziale della condotta da cui tale evento consegue. L'esistenza del reato non dipende dalla privazione di libertà per se stessa, bensì dall'inosservanza volontaria delle condizioni tassative alle quali la legge ne consente il sacrificio per iniziativa del pubblico ufficiale. Tali condizioni consistono nella commissione di un delitto con cui la persona passiva di arresto presenta un legame spazio-temporale, flagranza o quasi flagranza, al momento dell'intervento del pubblico ufficiale. È in realtà la nostra fattispecie e quindi noi chiediamo al Tribunale di riqualificare l'accusa che abbiamo contestato sotto la specie dell'abuso di ufficio in quella di arresto illegale, cioè la fattispecie prevista dall'articolo 606 del codice penale, ecco, invocando quest'ultimo precedente che non lascia spazio, diciamo, alla distinzione che abbiamo fatto e di cui abbiamo dato conto nella memoria che il Tribunale già possiede, cercando di ritagliare uno spazio di operatività in relazione all'abuso di ufficio, ma non ci sono ragioni per contrastare l'orientamento che nella Cassazione si è ulteriormente consolidato. Forse sarà meglio darci un appuntamento a domani, io di iniziare un discorso nuovo non me la sento perché credo che l'attenzione forse non lo consenta più di tanto. Rimane da esaminare la posizione, rimane da esaminare due posizioni che sono quelle dei funzionari in posizione apicale, il dottor Luper e il dottor Gratteri, e credo che poi possiamo pervenire alla richiesta finale, contenendo la discussione, insomma, sulla base dei soliti programmi e promesse a rischio di da mantenere entro, diciamo, la mattinata, comunque non.
Promessa da mantenersi.